Vivia già sono giù di lì, o quasi, aspettiamo chi li sta aprendo. Siamo in prima Giovanni, siamo arrivati al capitolo 2. Prima Giovanni, capitolo 2. Come abbiamo visto in precedenza in questa lettera, l'Apostolo Giovanni è un fiume in piena di esortazioni, di incoraggiamenti, di ammonimenti anche. Però possiamo notare un forte, un evidente approccio paterno, affettuoso, in questa lettera. Questo mi piace davvero tanto. È pieno di affetto e di amore per i propri destinatari. Abbiamo visto in precedenza che c'è continuare un ripetersi di frasi del tipo: vi ho scritto perché, vi voglio far sapere, vi trasmetto, vi annuncio. Questa sera in particolare, nei versi che andremo a vedere, è ancora più evidente questa cosa, c'è questo vi scrivo che è una raffica continua. E siamo nei versi, sempre al capitolo, quindi prima lettera di Giovanni, capitolo 2, e leggeremo dal 12 al 17. E stasera andremo a riflettere sul fatto che tutti i credenti hanno bisogno di essere incoraggiati a camminare con il Signore, ad amare il Signore e a invece non amare il mondo, odiare il mondo. Andiamo a leggere i versi. Quindi 12-17. Figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo, nelle cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Nei primi versi possiamo notare degli incoraggiamenti rivolti a vari gruppi di persone. Abbiamo i figliuoli, i padri, i giovani. E poi in sequenza abbiamo i ragazzi, di nuovo i padri e di nuovo i giovani. Quindi un totale di quattro gruppi, giusto? In realtà gli studiosi non sono molto d'accordo su questo. Sembrano esserci solo due gruppi specifici, e ora ci arriviamo. Quelli specifici sono i padri e i giovani. Lungi da me ora fare approfondimenti sul greco, perché non è roba mia, ma c'è in questo caso una particolarità di cui vale la pena parlare, perché ci dà meglio l'idea della struttura, che in questo caso sembra quasi, a prima lettura sembra quasi confusionale, sembra quasi un po' asimmetrica, invece è molto simmetrica. E la struttura ci aiuta. Allora, nella nuova riveduta, solitamente noi, inizialmente, ho visto che la maggior parte di noi usiamo la nuova riveduta. Io prima usavo la nuova Diodati ed era un po' diverso, ma ora vi spiego cosa succede. Che al verso 12, al verso 14 si parla prima di figliuoli e poi di ragazzi. Sembra che gli studiosi sono abbastanza concordi sul fatto che questi due sono due termini simili, sono due termini che in realtà sono sinonimi, vogliono dire la stessa cosa, il significato è lo stesso e quindi apparterrebbero a un unico gruppo. Il significato è figliuoli in generale, infatti nella nuova Diodati che io avevo c'era figliuoli, figliuoli e poi di nuovo figliuoli al verso 14. Sono due termini che trasmettono affetto e vengono usati da Giovanni nello stesso modo per tutta la lettera. In tutta la lettera, in una decina di volte, vediamo sempre questi due termini che non sto a pronunciarvi, in greco ovviamente, che però hanno lo stesso significato, sono totalmente sinonimi. La prima volta lo vediamo usato al primo verso del capitolo 2, dove c'è figliuoli miei, vedete? Da lì in poi si usa tantissime altre volte, intercambiabili, diciamo, li usa in maniera indifferente, però sono sinonimi. Quindi, per farla breve, abbiamo figlioli e ragazzi che significano la stessa cosa, appartengono allo stesso gruppo e quindi cosa abbiamo? Abbiamo due triplette. La prima tripletta è figlioletti padri giovani e la seconda figlioletti padri giovani. Diciamo che ogni tripletta si rivolge. Il primo elemento della tripletta si rivolge a tutta la comunità, quindi figlioli e l'altro figlioli che dicevamo. Poi ci sono i credenti maturi, che sono il riferimento come padri, e poi i più giovani nella fede. Vediamo un po' i messaggi che Giovanni ha lasciato a queste persone. Verso 12, iniziamo con figlioli. Figlioli, quindi abbiamo detto che riguarda tutti i credenti. E cosa afferma? I vostri peccati sono perdonati. Giovanni inizia diretto partendo dalla base del Vangelo, il perdono dei peccati. Tutti noi abbiamo continuamente bisogno di sentire, di ripeterlo e di averlo annunciato, il Vangelo. Siamo peccatori perdonati. Questa frase include la cattiva notizia e la buona notizia. Siamo peccatori, ma siamo perdonati. Del fatto che siamo peccatori è facile l'evidenza, no? Basta un attimo guardare noi, basta guardarci intorno, basta guardare soprattutto la perfetta legge di Dio ai comandamenti. Dai comandamenti di Mosè fino a tutta la scrittura, fino alla fine, ci viene detto ciò che è buono, ciò che piace a Dio, qual è il suo standard. Ma noi lo vediamo, invece preferiamo fare di testa nostra. E il risultato è che siamo ribelli e che, anche se ci impegniamo al massimo, siamo deboli, pigri e superficiali. E questo ci dà l'evidenza del nostro peccato, del fatto che siamo peccatori. Non possiamo farcela da solo. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci salvi da questa condizione. È una condizione che ci tiene lontani da Dio, separati da Dio, e ci tiene sotto il giudizio di Dio, di un Dio giusto, di un Dio santo. Ed è per questo che Dio stesso ha provveduto alla soluzione. Qui c'è la bella notizia. Gesù Cristo, suo figlio, lo ha mandato a sacrificarsi per i nostri peccati, ci ha riscattati da questa condizione e ora siamo perdonati, adottati, siamo diventati figli, da nemici, da lontani, figli. Quando si parla di peccato e di perdono, solitamente troviamo due tipi di persone, due tipi un pochino di approcci, a volte che nella stessa persona, a periodi diversi, vanno su e giù. A volte si pensa di non poter ricevere il perdono perché il peso dei propri errori è così grande. Come potrebbe mai Dio accettarmi? Come potrebbe mai Dio vedermi bene, continuare ad amarmi nonostante questo? E poi c'è l'altro invece parte, che chi pensa di non essere messo così tanto male. Quando gli si parla di, sai, Dio è pronto a perdonare, Dio perdona, dice vabbè, ok, grazie, non è nulla di che, non mi sento tutto sto peso addosso. Ora, nella prima casistica, quindi quelli che sentono un peso così schiacciante, che pensano che lo stesso perdono di Dio non sia abbastanza, la stessa croce di Cristo non sia abbastanza, allora dobbiamo ricordarci in quel caso che sulla croce sono stati inchiodati tutti i peccati, non quelli che noi reputiamo meno gravi. Perché in questi casi succede che ci sono dei peccati magari gravi che vediamo in noi, che ci fanno pensare che Dio è arrabbiato con noi e che non c'è speranza per noi. Ma allo stesso tempo è soltanto un fattore che non stiamo riuscendo a capire quelli che per noi sono più piccoli. Siamo comunque peccatori, abbiamo comunque bisogno della sua salvezza, vedendo la condizione in cui siamo. E invece nell'altro caso, chi lo prende alla leggera, ha bisogno di fare un pochino di introspezione. L'introspezione può essere pericolosa, io lo so molto bene, ma un pochino, quando si sta prendendo Dio alla leggera, è necessario analizzare un po' meglio lo standard di Dio, riconoscere che siamo nella vera condizione di bisogno. È il giusto approccio. Penso che sia un po' la normalità nel credente il fatto di trovarsi continuamente in una perenne altalena, di qua e di là. Che schifo, quanto è grande il mio peccato, e che gioia. Nonostante ciò sono perdonato, sono amato, senza condizioni. Che cosa meravigliosa. E vediamo sta altalena continua. Che schifo, faccio pena. Ma quanto è bello, che meraviglioso, sono stato perdonato, sono stato riconciliato con Dio, sono accettato da Dio. Collegato a questo, il verso 14 dice, sempre figlioli, detti anche ragazzi in questo caso, avete conosciuto il Padre. Tramite il perdono dei peccati in Cristo Gesù ci è stata data la grazia di conoscere il cuore del Padre, l'amore del Padre. Non un Dio lontano, non un Dio distante, troppo alto, troppo santo da poter essere approcciato, ma un Dio che si è avvicinato, che ha fatto lui il primo passo, che si è mostrato come un Padre amorevole. Nel perdono di Cristo abbiamo conosciuto l'amore del Padre. Bellissimo quel passo in cui Gesù dice ai suoi discepoli, sapete, anche il Padre vi ama, il Padre stesso vi ama. Verso 13 dicevamo, ora qui si parla invece dei padri, sono identificabili come i credenti più maturi, in un senso di maggiore esperienza nella fede e conoscenza. Notiamo subito una cosa un pochino strana, un pochino particolare. Tra la prima tripletta e la seconda si sta ripetendo la stessa cosa riguardo ai padri. avete conosciuto colui che è dal principio. Qualcuno di voi se l'era chiesto come mai? Avete notato che ai padri gli viene detto la stessa cosa? Avete conosciuto colui che è dal principio. Come mai? Ecco, in realtà possiamo notare che non è proprio la stessa identica frase. Perché la prima è al presente, la seconda è al passato. E possiamo notare che questo vale anche per tutti gli altri casi. Le prime tre la prima tripletta è al presente e le altre tre sono al passato. Vi ho scritto ai figlioli, a tutti, quindi ai giovani, aggiunge anche altri dettagli diversi poi nella seconda parte, mentre ai padri ripete esattamente perché avete conosciuto colui che è dal principio. La motivazione sembra essere che l'uso del passato serve a rafforzare il messaggio, come se Giovanni stesse dicendo: ve lo dico ora e ve lo confermo ancora, avete conosciuto colui che è dal principio, non uno qualunque, ma il Signore dell'universo, colui che è dal principio. Penso che Giovanni si sta rivolgendo ai credenti maturi che hanno camminato con Dio per anni, approfondendo e anche sperimentando il suo primato in ogni cosa, la sua grandezza in ogni cosa, la sua sovranità in ogni cosa. Ecco perché colui che è dal principio. Ora, non è chiaro se per padri si intende soltanto le guide nella Chiesa, quelle sicuramente sì, ma potrebbe anche rivolgersi ai credenti che si riconoscono maturi per poter aiutare e influenzare positivamente gli altri, per poter aiutare gli altri nella crescita. Tutti noi siamo chiamati a istruire con parole e con fatti le persone intorno a noi, che sia un fratello, che sia un amico, un giovane, un bambino. Se pensi di poter essere di istruzione, di poter trasmettere qualcosa di buono, un buon messaggio, non ti trattenere, fallo. Fallo comunque, fallo con amore, con discernimento, con tatto. L'obiettivo è sempre quello di arricchire gli altri, di trasmettere l'amore di Dio, di trasmettere Cristo, di trasmettere il suo messaggio. E c'è sempre bisogno di te, in ogni caso. Al verso 13 troviamo ora i giovani. I giovani potrebbero essere identificati come quei credenti che sono un po' freschi nella fede. Sembrano essere persone che stanno lottando attivamente nella battaglia spirituale e stanno crescendo. Per loro nella prima tripletta viene detto che hanno vinto il maligno. Poi nella seconda tripletta vengono aggiunti altri dettagli. Notate, guardate, nella prima tripletta avete vinto il maligno, nella seconda tripletta siete forti, la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Vediamo questi tre punti che vengono trattati. Stiamo un po' saltellando, scusate, ma è per seguire proprio la struttura di queste triplette. Siamo al verso 14, qui ora. Vediamo il verso 14 perché al verso 12 hanno vinto il maligno, è già incluso nel verso 14. Quindi, primo punto. Il primo, quindi siete forti, è una conferma, è una fiducia nella loro forza e passione. Perché siete forti? Sta dicendo, potete farcela. È normale che avrete conflitti. È normale che avrete contrasti con il mondo di lì fuori, c'è un nemico delle vostre anime, ma voi siete forti, avete la forza del Signore con voi. Il secondo, invece, è proprio il segreto per essere forti, la parola di Dio dimora in voi. E il terzo è il risultato. Così, visto che la parola di Dio dimora in voi, avete vinto il maligno. Sappiamo che Satana è il bugiardo nemico delle nostre anime, non sappiamo come riesce a sussurrare tutte le bugie nelle nostre menti, pensieri, così da accusarci, da farci sentire in colpa, da farci sentire lontani dal Signore, incapaci. Tenderà sempre di sminuire l'amore di Dio, di farci vedere Dio diverso, di sminuire la cura che Dio ha per noi. Ci farà sentire incapaci, invidiosi, insoddisfatti. E per ottenere questo risultato, per vincere il maligno, il segreto, come dicevamo, è che la verità sia nelle nostre menti e che sia nei nostri cuori soprattutto. E infatti dice: la parola di Dio rimane, possiamo vederla come dimora, anche un altro modo per tradurre quel termine, dimora in voi. E questo mi ricorda tantissimo Colossesi 3:12, un verso che stiamo meditando abbastanza in famiglia, e dice: la parola di Cristo abita in voi abbondantemente. Se la parola di Cristo abita in noi abbondantemente, vediamo le cose in maniera abbastanza diversa. La parola è l'arma, in Efesini 6 è la spada, ricordate Efesini 6:12, Un guerriero senza armi sicuramente non può vincere la propria battaglia, nella propria guerra. Allo stesso modo, senza la parola di Dio nel nostro cuore non possiamo resistere al maligno. Ricordate, Gesù ha usato quest'arma contro Satana quando era tentato nel deserto. Con cosa combatteva? Con cosa rispondeva? Con la scrittura. Abbiamo necessità della scrittura nelle nostre menti di crescere in questo. Ok, passiamo a... abbiamo completato le due triplette e passiamo al verso 15, dove dopo questa raffica di incoraggiamenti, al verso 15 qui si parla, si passa delle esortazioni, che non si sa se sono precisamente indirizzate ai giovani, perché potrebbero essere collegate all'ultimo gruppo trattato, che è quello dei giovani. Comunque non ci interessa, sicuramente sono anche per tutti noi. Il tema ora è uno solo, il mondo. Si tratta di mondo. Quando leggiamo un testo, ovviamente possiamo avere un'interpretazione diversa di quello, immaginando l'espressione o il tono dell'autore che sta scrivendo. Per esempio, in questo caso, a mio parere, Giovanni sta usando un tono morbido, paterno, come una persona che dà un caldo consiglio a qualcuno a cui vuole bene. Quando dice: non amate il mondo nelle cose del mondo, possiamo interpretarlo come un qualcosa di, un modo duro di parlare, oppure un modo, immaginate, non lo so, qualcuno veramente che vi vuole bene, che vi ama e dice: non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Un modo di trasmetterlo che fa capire che c'è affetto, che c'è interesse per quella persona. Sta dicendo... leggiamo, continuiamo a leggerlo, dov'era? Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre ma dal mondo, e il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo. Sta dicendo: non sprecate le vostre vite seguendo cose di poco valore o che vi faranno del male, lasciatevi affascinare da ciò che piace a Dio, amate ciò che Dio ama. Quindi ci viene detto di non amare il mondo, c'è scritto, e non amare le cose che sono nel mondo. Due punti diversi. Cos'è il mondo? Lo dico tanto per, ma non è il creato, non è il mondo, non è la terra, quello è buono, quello che Dio ha creato. Qui invece si parla di un'altra cosa. Il mondo è quel sistema di valori opposto a Dio. L'essere ribelli a Dio, non curarsi di ciò che... a lui interessa, di ciò che a lui piace, pensare di poter ragionare con la propria mente e di avere perfettamente ragione. Tutto ciò che è in contrasto con la volontà di Dio, questo è il mondo. Amare il mondo vuol dire essere affascinati, essere compiaciuti di quello che vediamo intorno a noi e nella società. Quali sono queste cose che sono nel mondo? Beh, lo vediamo nel verso 16, però le vediamo tra un attimo, perché in mezzo, sempre nel verso 15, per completarlo, c'è un'altra affermazione. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Se il nostro cuore è innamorato del mondo, allora ci stiamo perdendo una grandissima cosa: la realizzazione dell'amore del Padre per noi. Non possiamo realizzare, avvertire, sentire, credere in quell'amore, perché il nostro cuore è per il mondo. Siamo divisi in due: amiamo il mondo, non amiamo il Padre. Non possiamo così realizzare, apprezzare, avvertire il suo amore. Quindi, cosa c'è nello specifico nel mondo? Ora andiamo effettivamente al verso 16. Quali sono le cose che lo rendono così pericoloso? Al verso 16 troviamo l'elenco. Lo rileggiamo anche. La concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Questi tre elementi hanno come base la ricerca della felicità, alla fine. Sono desideri, ma nel modo sbagliato. Infatti, quando si parla di concupiscenza si parla di desiderare, ma non qualcosa di positivo, ma qualcosa che non fa bene, negativo, qualcosa che ci porta a un desiderio in un modo che è distorto. E Giovanni mette in guardia i credenti, perché ovviamente non siamo immuni a questi pericoli. Anzi, c'è una grande continua lotta che tutti noi, penso che stiamo vivendo, abbiamo vissuto momenti maggiori o minori, ma siamo in una continua lotta contro questa realtà, contro queste concupiscenze. Vediamole insieme, dopo averli inquadrati velocemente, perché possiamo solo dare qualche veloce accenno, qualche definizione, poi vediamo anche invece di contrasto, di contro, a cosa noi credenti siamo chiamati invece di cadere in queste concupiscenze, quindi al contrario, in opposizione. Prima, concupiscenza della carne, che cos'è? È il continuo desiderio per l'immediata soddisfazione dei piaceri fisici. Tra questi troviamo l'abuso della sessualità, dalle relazioni extraconiugali, extramatrimoniali alla pornografia. Troviamo l'abuso di qualsiasi altra cosa, cibo, sostanze che creano dipendenza o danno piaceri temporanei. Qualsiasi cosa che rende schiavo il nostro corpo tanto da non poterne fare a meno è di non saper dire di no, in nessun modo. Questa è la concupiscenza della carne. Di contro invece Dio ci dice cosa? Di essere moderati, equilibrati, di coltivare l'autocontrollo, scritto in Galati, di ricordare che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, come scritto in Prima Corinzi. Dio ci invita a usare i piaceri fisici in un modo però sano. Non ci dice di non goderne, ma di usarli in modo sano, con equilibrio e secondo i suoi principi, secondo le sue istruzioni, secondo il modo in cui lui li ha pensati e li ha programmati, cercando la sua saggezza per capire quando qualcosa sta invece prendendo il sopravvento e ci stiamo facendo trascinare o schiavizzare. Questa era la concupiscenza della carne. Andiamo alla concupiscenza degli occhi. Questo riguarda il desiderio continuo di avere ciò che vediamo da altre parti. È una cosa esterna a noi, no? Vedo fuori da me. Per esempio, essere ossessionati dai beni materiali. Brutto, brutto. Case, auto, vestiti, l'ultimo modello di cellulare. Tutte brame di beni materiali. È strettamente collegato all'invidia, questa concupiscenza degli occhi. Quindi desiderare ciò che qualcun altro ha, provando quindi insoddisfazione automatica. Quando sei invidioso, provi insoddisfazione. Insoddisfazione che viene proprio da quello. Viene a quella come causa. Rispetto ovviamente alla persona che la possiede. Ora, magari non ce l'avrai con quella persona che la possiede, a volte l'invidia più estrema è quando proprio, non lo so, vuoi il male di quella persona, però c'è anche l'invidia che fa male a noi stessi, semplicemente iniziare a essere insoddisfatti soltanto perché vediamo del meglio. Chi non lotta amaramente con questo? Tutti noi. Penso di essere la persona meno adatta per trattare questo argomento. Però è un ammonimento per tutti noi. Dio vuole che siamo grati per i suoi doni, quelli che lui ha scelto per noi, che sono diversi dagli altri, perché lui ha voluto così nella sua sovranità. Lui ha stabilito tutte le cose come ha voluto, noi dobbiamo soltanto abbassarci e dire: Signore, grazie per quello che ho, e in ogni caso non è meritato. E poi se tu hai voluto distribuire le cose come le hai volute distribuire, chi sono io? Chi sono io, piccolo e verme, da poter alzare la testa e dire: ah, perché quello sì, a me no? È assurdo. Se ci pensiamo, è totalmente la cosa più stupida che possiamo pensare nei confronti di Dio. Ma è qualcosa con cui lottiamo. Ed è una cosa che rientra nel suo perdono. Pronti sempre ad accettarlo. Vogliamo farci sempre abbracciare dal suo amore e dal suo perdono. Quando impareremo a capire che cosa... che cosa ci è stato donato, e tutto quello che ci è stato donato è il fatto che non lo meritiamo, quando impareremo a essere veramente grati, quando impareremo ad accettare la volontà di Dio e tutto ciò che Lui ha distribuito nella sua sovranità, allora saremo veramente liberi da questo laccio, la concupiscenza degli occhi. C'è speranza per ciascuno di noi, Dio non si stanca di correggerci, saremo sempre più simili a Cristo, questa è la promessa, questo è quello che Dio ci porterà ad essere, vogliamo avere fiducia in questo. Quindi di contro invece Dio ci ordina di coltivare la gratitudine e la contentezza. Tanti versi qui ci potrebbero essere da leggere, ma ricordiamoci che ci è stato insegnato ed è vero che la vera ricchezza è quella spirituale, non materiale. Terzo punto è la concupiscenza della vita. La concupiscenza della vita si riferisce all'orgoglio, all'arroganza, alla ricerca di successo, al riconoscimento negli altri, sentirsi migliori degli altri, degni di maggiore riconoscimento, di guadagni, di risultare qualcosa in più, di avere risultati di vari tipi. È incredibile come siamo
schiavi. Questa è un'altra brutta schiavitù, questa attitudine. È strettamente collegato con la gratitudine, anche di cui parlavamo prima, perché di fondo è quella, cioè la gratitudine è veramente è alla base, perché quando sei grato, allora significa che automaticamente sei umile, perché le due cose vanno a braccetto. Sei umile e allora non sei orgoglioso, non sei superbo e riesci a essere grato. Quindi possiamo vedere che le cose sono tutte agganciate. Si può creare un ciclo, un ciclo negativo e un ciclo in un certo senso positivo, virtuoso invece. Di contro invece quindi Dio ci chiama a coltivare l'umiltà. È scritto in Giacomo: Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. La vera soddisfazione viene dal camminare umilmente con Dio e non dal cercare di piacere agli uomini o bramare sempre risultati o migliori o di risultare davanti agli altri migliori. Arrivati al capitolo al verso 17, l'ultimo, rileggiamolo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Questa concupiscenza del mondo, questa continua adorante brama, è tutto fumo e niente arrosto, ci viene detto al verso 17. Tutto fumo, zero arrosto. Passa in un attimo. E serve davvero una minima esperienza, tutti noi, immagino che l'abbiamo vissuto, per notare che quei desideri abbiano la capacità di dare soddisfazione per davvero poco tempo. Un anno, un mese, una settimana, un giorno, un minuto a volte. Penso che abbiamo notato tutti noi questo nella vita. Ogni volta che raggiungiamo un obiettivo è solo una questione di tempo e poi perderà il suo valore, la felicità che portava con sé se ne va pure. Che stupidi che siamo molte volte. Gesù ci ha detto che vuole darci vita abbondante. Lui ci ha scritto e ci ha voluto lasciare questo messaggio: io vi do vita abbondante. I fiumi di acqua viva di cui si parla, che danno una soddisfazione duratura, è reale. E noi invece torniamo come stupidi alle illusioni di questo mondo e pensiamo ancora una volta che possa soddisfarci qualcosa. E poi ci viene offerta la cosa più importante. Ci è stata data la salvezza, la vita eterna, senza passare dal giusto giudizio di Dio, ma ritrovandoci avvolti nel suo abbraccio di perdono e nel suo amore. Preghiamo di crescere in questo, che la verità del Vangelo scenda in profondità nel nostro cuore, ci faccia gustare questa meravigliosa realtà. Qual è? Che il creatore dell'universo è dalla nostra parte. Lui ci ama, e con noi siamo amati, perdonati, siamo figli. Siamo destinati a una gloria che non possiamo neanche immaginare, ecco perché ancora siamo attaccati alle cose del mondo. Non abbiamo creduto e non abbiamo capito veramente quanto è glorioso quello che Dio ci ha preparato per noi, che ci ha promesso. È vero, non l'abbiamo ancora capito, io non l'ho ancora capito, ma preghiamo per questo. Sappiamo che è la verità, riempiamoci la mente della verità e confidiamo nel Signore. Portiamo a Lui tutti questi nostri pesi e riceviamo da Lui la vera gioia, la vera soddisfazione. Cosa ci portiamo allora a casa da tutti questi versi che abbiamo letto? Ci portiamo a casa che tutti noi credenti abbiamo bisogno di sentire la verità. Come Giovanni la stava trasmettendo e l'ha trasmessa, è arrivata fino a noi, grazie a Dio, così da essere incoraggiati a camminare con Dio, con il Signore, amare solo Lui e non amare il mondo. È un mondo ribelle, non è degno di questo, non dobbiamo amarlo. Ma chi è degno di essere amato è il nostro Padre amorevole e buono. Ok, ora possiamo passare alla parte di preghiera. Paolo, tu.